Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saro. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa, la terra bruciata diventerà una palude, il suolo riasso sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno via santa. Nessun impuro la percorrerà. Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere, e gli ignoranti non si smarriranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterrà. Vi cammineranno i redenti, su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Questo oracolo che appartiene al capitolo 35 del libro del profeta Isaia è nella, quindi, la parte un po' finale, diciamo, gli ultimi capitoli del primo Isaia, della prima parte del libro del profeta Isaia, che è quello scritto durante, cioè prima dell'esilio, quando Dio sta cercando di convincere il popolo del rischio che stanno correndo se perseverano nella loro idolatria, nell'abbandono dell'alleanza. Ecco, il rischio è di essere abbandonati da Dio in qualche modo, ma già qui, ecco, come si percepisce bene, c'è un annuncio, un preannuncio, si potrebbe dire, di ciò che Dio poi farà, che quella schiavitù, quell'esilio che sarà dovuto appunto alla loro infedeltà, non sarà per sempre, ma sarà occasione di un nuovo intervento di Dio, e quindi che è ciò che viene poi ampiamente annunciato nella seconda parte del libro del profeta Isaia, che va dal capitolo 40 al capitolo 55, dove il tema centrale sarà il tema dell'esodo. Quindi, diciamo, in questi versetti che noi abbiamo letto e su cui stasera un po' riflettiamo, sono un po' già una precognizione di questo tema, appunto, che ci sarà successivamente sull'esodo. Lo sappiamo che l'uscita dall'Egitto è sempre stata un modello, si può dire, che Israele ha preso per descrivere gli interventi di Dio, e tra questi interventi anche il ritorno dall'esilio e il ritorno appunto attraverso il deserto, così come era stato il primo esodo. Questo che si che ci sarà, che viene qui appunto un po' annunciato, è, si potrebbe dire, un secondo esodo, che non è semplicemente una riedizione del primo, ma è un nuovo atto di liberazione che Dio fa, e diventerà poi a sua volta, il paradigma di interpretazione degli interventi di salvezza futuri, successivi. Quindi è come se ci fosse un primo esodo, che è quello della, della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, poi un secondo esodo, quello dalla liberazione dalla schiavitù di Babilonia, che poi diventa appunto come modello per tutti gli interventi di salvezza che Dio farà nel futuro, anche successivo, quindi per un ipotetico, terzo esodo. Cioè il popolo di Israele si percepisce sempre come un popolo in cammino, in questa strada che Dio prepara. Sempre, si potrebbe dire, più diretta, mentre la prima nel deserto del Sinai era stata una via abbastanza tortuosa, no? Che era durato 40 anni. Questo qui già sarà invece un qualcosa di più trionfale, no? Ma è piano piano, via via che il piano di salvezza di Dio si sviluppa e si dipana, questo ritorno, sempre questo, il ritorno a Dio sarà qualcosa di più agevole, se vogliamo, anche se rimane sempre complesso e faticoso, fino ad arrivare al momento in cui sarà Dio stesso che compirà questo esodo, nella Pasqua, in Cristo Gesù, e quindi diventerà per noi un cammino donato, ma a cui noi dobbiamo aderire, ma ci dobbiamo ricordare che un esodo si svolge sempre in tre tappe, in tre fasi. C'è un'uscita da qui siamo uscita da un luogo geografico, per noi è più un'uscita da un luogo esistenziale, si direbbe oggi, no? Poi c'è un cammino nel deserto, quindi un percorso che è più o meno complesso, per un ingresso in una condizione di libertà, la libertà della terra promessa, la libertà riacquistata dopo l'esilio, e la libertà noi si potrebbe dire la libertà dei figli di Dio, come ci dice San Paolo. Allora, questo testo, questi 10 versetti del capitolo 35 del profeta Isaia, che insomma è anche abbastanza famoso, si legge per esempio in Avvento, un testo che si legge parecchio, si divide in 5 parti. Ci sono i primi 2 versetti, in cui appunto viene annunciata la trasformazione del deserto. Poi nei versetti 3 e 4 ci sono le disposizioni per la venuta di Dio, per l'incontro con Dio. Poi viene una fase in cui si annuncia la guarigione dei malati, poi questa via, questo cammino, questa strada che Dio apre nel deserto, su cui ritornano i riscattati nel versetto 10. È interessante, per un po' già per entrare un po', ecco, in quello che dice, perché tante volte i verbi, i tempi dei verbi, i modi dei verbi nei testi dell'Antico Testamento sono un po' complessi, eh? E a volte noi facciamo difficoltà, Questo dobbiamo capire, che nell'ebraico i verbi funzionano in maniera diversa rispetto all'italiano, quindi in questo senso c'è un po' una difficoltà anche nelle traduzioni. Allora, cominciamo col guardare un po' queste forme verbali che ci sono, che ci aiuteranno poi a entrare un po', ecco, in questo testo. I primi due versetti, versetto 1 e 2, contengono verbi all'imperativo e verbi al futuro, anche se poi nella traduzione noi troviamo quello che in italiano si chiama il congiuntivo esortativo, no? Si rallegrino, in ebraico in realtà c'è un imperativo, rallegrati, quindi sarebbe un po' diverso, diciamo, no? Ma spesso noi tendiamo a tradurre gli imperativi con un congiunto esortativo, è un po' così, ecco. Però ecco, ci sono questi verbi all'imperativo e al futuro, e allora questo ci dice, ci fa vedere cosa, che prima di tutto Isaia invita a comportarsi in un certo modo, no? Si rallegrino, fioriscano, no? Cantino di gioia, e poi spiega perché comportarsi così, perché dice: essi vedranno la gloria di Dio. Quindi ci sono questi imperativi che sono la terza persona singolare o plurale, e questo vedremo dopo, è anche importante. Per ora ecco, evidenziamo un po' queste forme, poi dopo le vedremo. I versetti 3 e 4 si ritrova anche lì un po' lo stesso schema, cioè prima un invito all'imperativo e poi la spiegazione all'indicativo. Fatevi coraggio, irrobustite le mani, rendete salde le ginocchia, dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, ecco il vostro, ecco, giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Ecco, prima una serie di imperativi e poi verbi all'indicativo. Adesso però gli imperativi, mentre prima erano alla terza persona, adesso sono alla seconda persona, plurale. Robustite, rendete saldi, dite agli smarriti di cuore, no? Quindi qui c'è da domandarsi a chi si rivolge il profeta, e questo dopo lo vedremo, anche questo è qualcosa che, su cui un po' ci soffermeremo. Gli ultimi versi, la seconda parte del testo, che insomma la seconda metà, dal versetto 5 al versetto 10, scompaiono gli imperativi e ci sono solo verbi al futuro, quindi si descrive quello che accadrà, quello che Dio farà, ciò che viene detto all'indicativo nel verseto 4, giunge la vendetta, giunge la ricompensa, egli viene a salvarvi, ecco, viene in qualche modo sviluppato nella seconda parte con questi verbi al futuro che dicono quello che Dio farà, che cosa significano, alla fine come verrà sviluppato tutto questo. Quindi se noi adesso, ecco, andiamo più vicino al testo in se stesso, ecco, vediamo i primi due versetti bene, che cosa inizia sottolineando l'importanza della strada. C'è un cammino da compiere, C'è una strada che poi si verrà detto che è liberata dai pericoli, e c'è l'invito rivolto da Dio, per bocca del profeta ovviamente, al deserto, perché produca una vegetazione lussureggiante, il fiore di Narciso fiorisca, lo splendore del Carmelo, la gloria del Libano, in questa descrizione, diciamo, di questo deserto che fiorisce, c'è un po' un'anticipazione di quello che verrà detto successivamente nel libro del profeta Isaia, quando l'abbondanza che arriva nel deserto, l'abbondanza di acqua nel deserto, trasforma la terra arida, senza vegetazione, in un luogo appunto lussureggiante. E già, ecco, basta tutti questi primi versetti per ricevere un'impressione, diciamo così, di gioia, no? Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, si parla del fiore di Narciso, sì, canti con gioia e con giubilo, allora questo è solo l'inizio, è solo il primo versetto, e tutto questo brano è attraversato da questi vocaboli di gioia e di allegria. Isaia usa quattro sinonimi diversi che ritornano per ben 10 volte. Quindi capite che quello che si vuole trasmettere è una gioia profonda, un'allegria che si esprime in questi canti, in grida festanti. Consideriamo che per l'ambiente semitico la gioia, l'allegria si esprime esternamente, non esiste, diciamo così, il gioire interiore e rimanere esternamente, diciamo così, impassibili. Per loro gioire, gioia, allegria è cantare, ballare. Pensiamo a Davide davanti all'arca, quando porta l'arca di Dio a Gerusalemme, no? che balla davanti all'arca in maniera che a occhi anche perbenisti, come la moglie lo vede dalla finestra, sembra un comportamento disdicevole, no? Ecco, mentre per lui è e per tutto il popolo esprimere questa gioia. Quindi queste prime parole, come poi anche nel seguito, esprimono la misura piena della gioia. E questa potenza di gioia, questa potenza di allegria è ancora maggiore se noi pensiamo a chi è rivolta. Chi è che si deve rallegrare? Il deserto, la terra arida, la steppa. Noi sappiamo che la Palestina era una terra, ora forse ultimamente dall'archeologia si è capito che forse era un po' meno desertica di quello che si pensasse, però sicuramente, ecco, non era la Mesopotamia, ecco, la terra fertile in due parti, a est e a sud, era circondata dal deserto. E queste tre denominazioni, deserto, steppa e terra arida, sono da considerarsi qui come sinonimi. Era perché il deserto di cui si parla erano delle colline oppure pianure aride dove non pioveva quasi mai e la vegetazione era assente. Ecco, noi non dobbiamo pensare a un deserto, la sabbia come Sahara, no? Ecco, quello abbiamo il nostro, come facciamo nei nostri presepi, no? Con la segatura. Ecco, non era così, ecco, è un deserto sassoso. Allora, però, ecco, questo era, cioè era una terra però dove non pioveva, dove non c'era vegetazione. Allora, quando Isaia parla al deserto, gli dice una cosa impossibile, gli dice fiorisci. Sono parole rivolte al deserto come se fosse una persona, no? E c'è un invito pressante, ricordiamoci, sono imperativi di per sé, a prendere vita, a gioire. E tra l'altro qui tutto questo è espresso anche attraverso la nascita improvvisa di fiori, di piante anche inusuali, inconsuete in questi luoghi. Si parla di narciso, che non erano proprio piante che si trovavano a tutti gli angoli. Quindi è un'immagine che indica la felicità con cui gli esuli che ritornano verso Gerusalemme percorrono e percorreranno questo deserto, ecco. Che però è un'immagine anche della loro trasformazione interiore, cioè in questo cammino, mentre fiorisce il deserto, fiorisce anche il loro cuore, fiorisce anche la realtà del popolo, ritorna a vivere, a una vita in comunione con il Signore. Questo deserto prenderà un aspetto particolare. Si fa riferimento a queste tre regioni che sono il Libano, il Carmelo e il Saron, che sono invece le uniche regioni, si potrebbe dire, di lussureggianti, in cui si può coltivare. Il Libano, rispetto a Israele, era un paradiso. Carmelo in ebraico vuol dire campo fertile. E infatti, ecco, quella zona della Palestina tra il Monte Carmelo e il Tabor era la zona, una delle zone più fertili che c'erano. E questo anche la regione di Saron, che è la pianura a sud del Monte Carmelo, era una delle più coltivabili di tutta la Terra Santa. Quindi Isaia invita il deserto ad esultare perché la sua sterilità è finita. D'ora in poi sarà simile, diventerà come le terre più ricche che Israele conosceva. E quindi dopo questo annuncio di questo cambiamento radicale, Isaia conclude dicendo anche la causa di tutto questo, la sorgente di questa vita che rinasce anche nel luogo di morte per eccellenza, che è il deserto. All'origine di tutto che cosa c'è? C'è la presenza di Dio. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. E nell'Antico Testamento quando si parla della gloria di Dio, è proprio uno dei modi per affermare la certezza della presenza di Dio. Quando si dice che c'è la gloria di Dio, che si vede la gloria di Dio, è un momento in cui si può essere certi che Dio è veramente presente. Allora ecco, fare questo viaggio nel deserto significa fare una intensa esperienza di Dio, il quale si manifesta come liberatore. Vedremo dopo, si parla di salvezza, ma quando in questi testi si parla di salvezza è sempre, ricordiamoci il riferimento all'Esodo, è sempre il Dio liberatore che libera da ogni tipo di schiavitù. E la presenza di Dio, la possibilità di questa esperienza della presenza di Dio è riaffermata anche poi nei versetti successivi. Quindi, in questi primi due versetti, diciamo che Isaia cerca di rappresentare, di richiamare la presenza di Dio nel deserto. È come se dicesse: se c'è Dio, anche il deserto fiorisce. La presenza di Dio è luminosa, è vitale. Quando viene Dio accade sempre qualcosa, c'è sempre un rinnovamento. E allora poi, nei versetti su 3 e 4, Isaia si rivolge direttamente ai suoi ascoltatori e li invita a diventare portatori di speranza. Perché? Se Dio è capace di far fiorire il deserto, più nulla ci può preoccupare. Perché Dio dà coraggio, dice, no? Irrobustite le mani fiacche, rendete saldi le ginocchia vacillanti. Dio risana l'uomo nella sua complessità, si parla del cuore. Dite agli smarriti di cuore, Dio toglie la paura, ecco. Ma adesso abbiamo detto, in questi versetti, in questa parte, gli imperativi diventano alla seconda persona, plurale. Irrobustite, rendete salde, dite agli smarriti di cuore. E a chi si riferisce? A chi sta parlando il profeta? E che cosa gli dice a questi ascoltatori? Qual è l'incarico che affida loro e su che cosa si basa? Quindi Isaia sta parlando a un voi. Chi è questo voi? In realtà noi non lo sappiamo, perché Isaia non lo dice. In altri oracoli il profeta dice chiaramente a chi si rivolge, chi è il destinatario. Adesso invece no, non c'è nessuna indicazione. Quindi noi non possiamo individuare qualcuno, ma possiamo trarre una conseguenza da questo. Che l'invito di Isaia è rivolto a tutti coloro che ascoltano. Non ci sono categorie in questo senso privilegiate dell'ascolto della parola del profeta. A tutti quelli che sentono dalla sua bocca che il deserto fiorisce, allora a questi Isaia dice: Voi dovete essere messaggeri di speranza e costruttori della speranza. E quindi queste parole Isaia le dice adesso a noi. Noi siamo questo voi, che siamo chiamati a portare l'annuncio che il deserto per la presenza di Dio fiorisce. C'è una notizia da portare, c'è qualcosa da dire agli smarriti di cuore. Quindi, messaggeri di speranza e costruttori di speranza, perché ci sono anche delle azioni da compiere. Irrobustire le mani fiacche, rendere salde le ginocchia vacillanti. Chi sono questi? Sono coloro che non hanno più motivi per andare avanti, che fanno fatica a stare in piedi, sono persone senza speranza. Sicuramente persone in questo modo ci sono in ogni tempo, in ogni luogo. Isaia sta parlando a chi è in esilio, ma sicuramente c'erano persone così anche nei tempi successivi in cui queste parole di Isaia venivano lette nelle sinagoghe, ma anche oggi quante persone sono senza speranza. Allora il compito di chi ascolta le parole del profeta è di dare infondere speranza, aiutare a rialzarsi chi non ha la forza di tenersi in piedi. E su che cosa fare leva per tirare in piedi chi non ha la forza o chi non ha la voglia di farlo dal solo? Su che cosa si basa questa possibilità? Coraggio, non temete. Ecco, il vostro Dio giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Quindi è Dio che agisce in tre modi. Si inizia affermando la vendetta. Giunge la vendetta. Chiaro, la vendetta di Dio è qualcosa che sempre ci sorprende, a volte anche ci può scandalizzare. Ma se noi vediamo qui nel contesto, ci sono tre cose che dice Isaia: giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Allora lo scopo della vendetta è la salvezza. C'è un legame tra la vendetta e la salvezza. Noi sappiamo che il popolo in questo momento, quando Isaia parla, è in esilio a Babilonia, ha sperimentato l'assedio di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor, la distruzione della città. Sono adesso 50 anni che sono in esilio e quindi ce n'è abbastanza per perdere il coraggio. E non è a caso che Isaia dice: dite a chi si è perso d'animo, siate forti, non temete. Sono anni in cui gli esuli sognano il ritorno, l'abbiamo visto anche altre volte in questo nostro percorso, e ormai forse non ci credono più, hanno perso la speranza. E adesso però il profeta annuncia un ritorno, la possibilità di un ritorno. Dio vi salverà, cioè Dio vi libererà. Però per tornare da Babilonia a Gerusalemme, quindi per tornare a casa, la strada più diretta, si potrebbe dire, è passare per il deserto. E però, Isaia descrive questo cammino nel deserto, abbiamo detto, come una marcia trionfale, con un luogo, il deserto diventa dal luogo solitario un luogo di gioia, che si rallegra. L'acqua sgorgerà nel deserto, scorreranno torrenti, dice nel versetto 6. Quindi, allora, ecco, c'è una trasformazione radicale. Allora quella parola, vendetta, ha un senso positivo, non negativo. Dio non fa vendetta contro il popolo, contro l'uomo, ma Dio fa vendetta contro il male che accade, contro il male che toglie la dignità ai figli di Dio. Quindi, se il profeta attribuisce a Dio un comportamento violento, si potrebbe dire non c'è da scandalizzarsi, perché il profeta vuole solo dire che il Signore è così forte che è capace di vincere il male. Dio ha la forza necessaria per estirpare il male definitivamente, mettendosi dalla parte di chi è offeso, di chi è vittima del male. Questo lo farà fino in fondo, quando il Figlio, ecco, assumerà tutto il male sulla croce. Quella è la vendetta di Dio: assumere il male del mondo e distruggerlo nel suo Figlio, perdonando. E tutto questo noi come possiamo farlo nostro? Cioè, che cosa spinge questi smarriti di cuore a farsi coraggio? Solo la certezza che Dio è presente, che Dio è con loro, che Dio è con noi. Quel Dio che fa giustizia, che estirpa il male e fa il bene, cioè porta la ricompensa, dice, quel Dio che provvede a coloro che soffrono, che subiscono sofferenze, quel Dio dona la salvezza, dona libertà, che può voler dire tante cose. In quel tempo voleva dire anche una libertà politica, un dono di libertà, tornare nella propria terra, ma che poi diventa anche un dono di libertà che è comunicazione della vita divina, come noi riceviamo dal Signore Gesù. Dice questo una cosa fondamentale, che il nostro Salvatore è con noi. Qualsiasi cosa noi ci aspettiamo, qualsiasi cosa di cui noi abbiamo bisogno, il Signore è con noi. E allora a questa presenza, questa venuta di Dio che lo rende presente a noi, a questo corrisponde la guarigione dei mali dell'uomo. E allora ecco che nei versetti 5, 6, 7 si parla di ciechi che vedono, orecchi sordi che odono, zoppi che saltano, muti che gridano, questi esuli, questi israeliti che si trovano in schiavitù, ogni uomo che si trova in schiavitù e si mette in cammino viene paragonato qui a chi è afflitto da vari mali, che di per sé in fondo impedirebbero di affrontare quel lungo, duro cammino nel deserto, e potrebbero impedire di giungere alla meta. Ma Dio rende possibile invece la riuscita di questa impresa attraverso la guarigione. e al rinnovamento delle persone, ancora una volta, vedete, corrisponde la trasformazione del deserto, e rifiorisce al passaggio degli esuli che tornano in patria. Versetto 8, ci sarà un sentiero, una strada, la chiameranno via santa, nessuno impuro la percorrerà. O anche il versetto 7, la terra bruciata diventerà una palude, il suolo rialzo sorgenti d'acqua, i luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Quindi questo tema della strada nel deserto, che ritornerà molto nella parte successiva del libro del profeta Isaia. Il deserto partecipa della santità di Dio, perché è Dio che si trova, che la percorre questa strada alla testa del suo popolo. E nessuno impuro la percorrerà, nessuno potrà smarrirsi, neanche chi non la conosce. Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere e gli ignoranti non si smarriranno. Non ci saranno pericoli, perché non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà. E alla fine, ecco, nel versetto 10 viene ripreso questo tema della grande strada su cui camminano i riscattati dal Signore. Su di essa ritorneranno i riscattati del Signore e verranno in Sion con giubilo. Ecco, questa grande gioia. Sono i riscattati. Sono stati liberati dalla schiavitù in cui erano stati posti. E questo è il dono meraviglioso che Dio fa al suo popolo. Dio ha fatto delle promesse e è fedele a queste promesse. È bellissimo questo, no? Sembra quasi di vedere, no? Che questi esuli che avanzano nel deserto e via via che camminano, il deserto che fiorisce, tutto si rinnova, tutto è trasformato. E quindi anche il popolo è trasformato via via che cammina. E così il popolo di Dio ritrova la sua identità. E per questo, ecco, che può ritrovare anche la forza, può ritrovare la capacità di camminare su questa strada. Anche se è sempre qualcosa che è presente, avviene nell'esperienza dell'uomo, nell'esperienza del popolo, ma rimane anche sempre una meta a cui tendere. Infatti, come si diceva, abbiamo tutti i verbi al futuro, no? È qualcosa che già il popolo riceve, ma che deve costruire, che deve perseguire anche durante tutta la sua storia, come noi durante tutta la nostra storia, fino ad oggi. Allora, ecco, alcune conclusioni. Isaia racconta la grandezza di Dio con questo linguaggio, che se vogliamo è anche un po' poetico, no? Parlando dei fiori, dell'acqua, no? Il deserto che fiorisce alla presenza di Dio. Però il profeta, ecco, ricordiamo che ha tutta questa visione, questa apertura all'opera che Dio fa, ma anche chiede di trasmettere la fiducia in questa presenza. in chi è incredulo, in chi è afflitto. Non basta rimanere a contemplare queste bellezze, diciamo, ma occorre sostenere, aiutare a risollevarsi chi è smarrito di cuore. E il profeta ci trasmette, attraverso questo suo linguaggio, quasi si potrebbe dire la certezza che se c'è qualcuno che si incammina su questa via e aiuta altri a percorrere questa via, ecco, allora il mondo può cambiare. Alla fine, in fondo, essere fedeli, no? Essere forse un po' qualcosa che viene fuori anche in questi giorni con la morte di Papa Francesco. Per essere dei veri cristiani bisogna anche essere un po' illusi, no? Illusi, no? Secondo la mentalità razionale, razionalista, no? Avere l'illusione, avere la fiducia che Dio compie questo. No, insomma, se volete, anche il nome Francesco in qualche modo richiama questo, no? Perché Francesco è stato uno, San Francesco, che ci ha creduto, ecco, anche a un'opera di Dio che era contro ogni logica umana, no? Cioè, andare a predicare al sultano, no? Ecco, ci voleva tanta fede e tanto anche fiducia in questa azione di Dio, un po', ecco, come descrive qui il profeta Isaia, che crede nel cambiamento che Dio opera. Il primo cambiamento di cui si parla è un cambiamento di salute, si potrebbe dire, no? Perché le malattie saranno sconfitte. E tra l'altro il profeta vede Dio non come uno che fa le cose un po' striminzite, ma che le fa alla grande, esagera, perché Dio, quando fa le cose, a volte anche esagera, perché lo zoppo non solo camminerà ma salterà come un cervo, la lingua del muto non solo tornerà a parlare ma griderà di gioia, il deserto fiorisce, non è una aiola un pochettino striminzita, che un po' riprende un po' vigore, cioè veramente, ecco, il profeta qui esagera, in qualche modo, cioè vede questa, la presenza di Dio, come qualcosa davvero che trasforma il mondo, che può trasformare il mondo se c'è qualcuno che lo prende sul serio. E il secondo cambiamento però è un cambiamento, si potrebbe dire, interiore, i prigionieri sono riscattati, coloro che sono lontani da Gerusalemme potranno tornare, perché ci sarà questa strada che verrà aperta per loro. E in coloro che sono disperati rinascerà, si potrà sprigionare la gioia, anche questa, se vogliamo, esagerata, no? Verranno in Sion con giubilo, felicità perenne, gioia, felicità, fuggiranno tristezza e pianto, cioè, chi più ne ha più ne metta. E tutto, questo brano, questo oracolo, che prende questi 10 versetti, tutto viene coinvolto in questo clima di gioia e di grande esultanza incontenibile. Abbiamo detto, Isaia moltiplica, usa 4 sinonimi per dire la gioia, l'allegria, la bellezza, la fiorisce, e ritorna per 10 volte questi termini. Quindi per indicare quanto grande sia la gioia da trasmettere. Ma non si ferma qui il profeta, non solo non si accontenta di esprimere questa gioia, ma vuole andare a dire anche qual è la sorgente di questa gioia e quali sono i canali attraverso questa allegria può diffondersi e può cambiare il mondo. E la sorgente è Dio, abbiamo detto. È la gioia che nasce dalla consapevolezza che Dio c'è, che è presente, che è Salvatore. E i canali sono tutti coloro che ascoltano la parola di Dio, nelle parole del profeta. A tutti coloro che ascoltano tocca diffondere questa certezza della presenza di Dio. E allora, secondo il profeta, il mondo può cambiare. La storia e la natura non sono destinate a essere bloccate, a essere ridotte dal male, dalla malvagità. Ma chi ascolta indistintamente è invitato a coinvolgersi in modo concreto, perché le mani fiacche di cui parla all'inizio, le ginocchia vacillanti, hanno bisogno di braccia capaci di sostenerle, ai cuori smarriti non basta sapere che c'è qualcuno che è felice, vedere la felicità, ma occorre che la gioia di chi ha incontrato il Signore presente sulla sua strada venga condivisa la speranza che questo genera. Però, abbiamo detto, tutta questa bellezza, tutto questo fiorire dell'opera di Dio, questa capacità di vedere recuperata, la capacità di udire, di camminare. Però tutto questo sembra quotidianamente smentito. Come si fa? Dove sta la realizzazione di tutto questo? Il Signore ha risposto a queste nostre obiezioni, anche concrete, anche plausibili, ma ha risposto con l'opera del suo Figlio, che è venuto a realizzare questo annuncio di Isaia. Tutte le volte che il Signore Gesù ha sollevato le membra doloranti di uomini, donne, del suo popolo, la sua azione ha reso credibile questo annuncio di Isaia. E non si è fermato a questo, ma anche ai suoi discepoli ha dato il compito di continuare questo processo di liberazione, fino al giorno in cui ogni infermità sarà eliminata dall'opera di Dio, dall'azione di Dio, dalla potenza di Dio. Ricordiamoci quelle parole di San Paolo nella prima lettera ai Corinti, no? Che Dio ha voluto liberare l'uomo attraverso ciò che è debole, ciò che è ignobile, ciò che è disprezzato, trasformandolo e rendendolo capace di ricevere la novità, questa nuova capacità di movimento, no? Di annuncio, di gioia. E questo attraverso quella menzione del Libano, del Carmelo, che sono, si è detto, luoghi più fertili della Palestina, ci suggerisce che questo cambiamento è sì legato alla nostra vita, all'esistenza umana, all'esistenza dell'umanità, ma anche è un cambiamento che coinvolge tutto il cosmo, che è deturpato dal peccato, ma che ritrova vita, ritrova armonia, ritrova ordine nella presenza di Dio e nell'opera dei suoi discepoli. Allora abbiamo detto che Isaia parla di liberazione, di rinnovamento ai prigionieri in Babilonia, ma ancora oggi, anche oggi, l'umanità attende la sua definitiva liberazione da ogni cecità, da ogni sordità, da ogni paralisi. Quando i discepoli di Giovanni chiesero a Gesù: sei tu colui che deve venire? Gesù rispose: andate a riferire a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. La buona notizia è predicata ai poveri. La buona notizia. Qual è la buona notizia? Una notizia è che Dio ci solleva e ci salva, ci libera da ogni schiavitù e ci dona la vita che fiorisce sulla croce e risorge dal sepolcro.